io cerco di fare un tentativo, un po' di percorso, di itinerario. Avete anche, penso, uno strumento che non è una relazione, ma sono testimonianze di come chiese in Italia e poi nel nord-est e poi quello che siamo, ciascuna chiesa nel territorio, cioè una chiesa locale particolare. Penso che su quel percorso ci ritroviamo, perché sono gli echi di un cammino che abbiamo più o meno condiviso, e quindi a me preme che ci ritroviamo su qualcosa che però non è scontato, e perché ritrovarci qui, nel momento in cui ci si ferma, ci si mette in cerchio, non è detto che sia già, come dire, sia venuta una ricezione reale, esistenziale per le nostre comunità. Ecco, quello che diceva prima Don Luca, ed è proprio, sono alla premessa, sono già dentro il percorso. Quello che diceva prima Don Luca, che probabilmente la fatica, la difficoltà è quella di rapportarci con le singole comunità, è un po' l'esperienza che io sto facendo in questi giorni. Ho ben presente così l'esperienza anche della Caritas nella chiesa di Padova, che ha così costruito un rapporto con le singole Caritas, insomma, delle comunità, con i vicariati, chiamiamoli foranie, chiamiamoli in altro modo. Ma perché lo evidenzio questo problema? Perché è un problema di fondo, è un problema di fondo, e lo vedremo subito. Il Concilio si è azzardato di dire che in ogni piccola comunità, anche la più piccola, la più dispersa, la più povera, c'è tutta quanta la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. E questo deve essere una questione grossa che ci portiamo dentro, altrimenti non capiamo perché il Papa parla di periferia, intanto, e ne facciamo un uso retorico, eccetera. Non capiamo perché siamo Chiesa locale, così diocesi, e poi c'è tutta una organizzazione, tra virgolette, ecclesiastica, che arriva fino al locale più locale, che sono le nostre parrocchie, dove le parrocchie stesse sono in discussione. Io penso adesso alla mia chiesa di Belluno Feltre. La scorsa settimana mi sono sconvolto, perché sono andato in una parrocchia, mi hanno detto che prima dell'alluvione del 66, che ha cancellato alcune anche una parrocchia, ma anche alcune frazioni, una parrocchia piccolissima aveva quasi 90 frazioni. Cioè, immaginate cosa, che locale è, come arriva il nostro locale. Ecco, quindi teniamo conto che c'è una questione del Concilio che ci dice tutta quanta la Chiesa, una santa cattolica apostolica, è in ogni singola piccola comunità legittimamente costituita, dice, però dice anche, lo vedremo, ogni assemblea di fedeli è la Chiesa. Pensate che sfida oggi questa, che probabilmente non è stata neanche riflettuta e neanche recepita, presa di posizione del Concilio. E forse stiamo ancora noi scoprendo che cosa voglia dire questo. Ecco, è il problema del rapporto, dunque. C'è un problema di rapporti interno alla Chiesa, se si può dire così, se si può dire che c'è solo un interno alla Chiesa, non esiste solo un interno, però c'è un problema di rapporti, e tutti noi ci misuriamo, vi misurate quotidianamente, nel momento stesso in cui noi ci rapportiamo con il cosiddetto esterno, ad extra. E quindi vuol dire che siamo in cammino, vuol dire che la Chiesa è così ed è in questa avventura. Ecco, questa premessa. Allora, io ho messo 12 passaggi, non so quali faremo nei fogli che avete. Non ho messo le mie parole, ho riportato come dicevo prima, delle testimonianze. Vediamo, poi vedremo anche nelle risonanze, nel tentativo di comporre insieme, di vedere se il tracciato che io cerco di fare corrisponde, lo sentite, vale la pena di tenerlo o arricchirlo o integrarlo. Allora, ritorno alla premessa, perché accanto a questo semplice, un piccolo riferimento alla mia esperienza di questi giorni, no? Incontrando questa tutta quanta la Chiesa che è in ogni singola comunità, e in ogni singola comunità mi si dice: siamo piccoli, siamo pochi, non abbiamo più le risorse, cosa facciamo? Punto interrogativo. E questa è la reazione immediata che in tutte le comunità che io ho incontrato in questo mese e una settimana, insomma, mese e, quindi, e 10 giorni. Ma che consapevolezza, che visione e che rappresentazione e poi che sogno di Chiesa c'è quando, raccogliendosi sinodalmente, no? Mettendosi insieme, parroco, diciamo tra virgolette, collaboratori, dopo bisogna capire cosa sono questi collaboratori, qualche espressione di organismi, si dice questo, ecco, che sogno di Chiesa, che rappresentazione di Chiesa, che volto di Chiesa appare? Allora, teniamolo un po' come domanda aperta e pensiamo concretamente a quello che stiamo vivendo noi o all'esperienza che abbiamo di rapporto con le comunità dove c'è tutta quanta la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Allora, quale sogno? Beh, il Papa a Firenze ci ha dato questa consegna che ci ha un pochettino messo sotto sopra, ma forse ci voleva. Io l'ho riportata lì, sempre in quel primo punto, una premessa, e la leggo, l'avete il testo, perché mi pare che faccia da orizzonte. Qui il Papa è molto profetico, insomma, lancia una profezia lui qui. Dice il Papa: mi piace una Chiesa italiana inquieta, sempre più vicina agli abbandonati, ai dimenticati, agli imperfetti. Non è mai stato detto così, Dicevamo che eravamo una società perfetta. Teniamo conto di questo, perché buona parte di noi ne porta ancora le conseguenze di quella siamo una società perfetta, dove dentro ha tutte le garanzie di questo mondo, società perfetta. No, siamo una Chiesa che si deve fare vicina, perché lo è imperfetta. Desidero una Chiesa lieta, col volto di mamma. Poi ci piace o non ci piace l'immagine, entriamo un po' nell'immaginario che ha il Papa Francesco, che comprende, accompagna, accarezza. I verbi dicono molta dinamicità, dicono non solo il pensare, dicono l'affettività, dicono l'agire, l'operatività. E poi dice: sognate anche voi questa Chiesa, credete in essa, innovate con libertà. Mamma mia, io non penso che agli operatori della Caritas, forse sì, è stato detto, fate pure con libertà, ma a una catechista non penso che ci fosse questa consegna, con libertà, non sta attenta, L'umanesimo cristiano, ci ritroviamo, era un po' questo tema un po' per aria del convegno di Firenze, che siete chiamati a vivere, afferma radicalmente, ma qui ci ritroviamo subito, se sono questi i contenuti di questo umanesimo che avremmo dovuto rilanciare. La dignità di ogni persona come figlio di Dio. La Chiesa qua dice cos'è? La dice questo, quello che è la Chiesa. Si sta proprio rivolgendo a un sogno di Chiesa che bisogna alimentare. La dignità di ogni persona, da affermare radicalmente, stabilisce tra ogni essere umano una fondamentale fraternità. Cos'è la Chiesa? È fondamentalmente una fraternità, segno di una fraternità, non per se stessa sola. Dice il Concilio, segno e strumento dell'unità del genere umano. E poi vediamo, ma come lo può fare? Insegna a comprendere il lavoro, ad abitare il creato come casa comune, fornisce ragioni per l'allegria e questa componente qui proprio, e l'umorismo, anche nel mezzo di una vita tante volte molto dura. Ecco, io ho messo insieme in questa premessa una lettura dei sogni che circolano nelle nostre piccole o meno piccole comunità, dove c'è un senso di sfiducia, mi pare, di demotivazione o di timore. E questo che ci sta dicendo il Papa Francesco oggi, di questa Chiesa che deve essere inquieta, in questo senso qui. Se io leggo, cerco di leggere quello che ci sta succedendo, che sta succedendo alle nostre chiese, dico in Italia in particolare, e quindi anche alle nostre comunità concrete, queste parrocchiali, unità pastorali, collaborazioni pastorali, poi anche l'organizzazione un po' più di medio corso, quella foraniale, vicariale, eccetera, ma noi rileviamo dei cambiamenti e sono quelli che non siamo capaci di interpretare ancora o che non sono più in quella reazione che dicevo prima, siamo pochi, magari si usa anche l'espressione siamo minoranza, che vuol dire proprio che ci sentiamo messi fuori gioco. A me non pare che sia la categoria più evangelica per interpretare questa situazione che stiamo vivendo. Siamo o lì, e dall'altra parte c'è adesso questo vento impetuoso di Papa Francesco che ci sembra dire qualcos'altro con il suo sogno. Ma una lettura vera di quello che sta succedendo la stiamo facendo? Forse sì, nei centri di ascolto, lì dove si tenta di attivare un osservatorio sul territorio, ma penso che ogni verifica che si fa all'interno anche dell'attività pastorale si rilevano queste cose, ma come le interpretiamo? Ecco, io faccio qui una piccola, metto lì un piccolo testo di un uomo che è degno di fiducia, Severino Dianic, trovate anche la, è del 2010, per cui si pone un po' in questo quindicennio, insomma. Dice, certamente la nostra Chiesa è destinata nel prossimo futuro a ulteriori spoliazioni, tranquilli, sereni. Cadranno molte cose, perderanno smalto, ma ce n'è ancora tanto smalto, mio Dio, ci si illude con lo smalto. O forse spariranno molte istituzioni, sono di volontà divina queste istituzioni, da come le usiamo pare di sì, che le abbia istituite Dio, ma stiamo attenti, cioè non lo diciamo a voce, ma operiamo in questo modo qui, ma no, ma sta un po' più inquieto, un po' più traballante, un po' più in cammino. Allora, spariranno molte istituzioni. Saremo considerati dal grande mondo ancor meno di quanto lo siamo oggi. Ecco il nostro problema di Chiesa in Italia. Ma sono convinto, ecco qui, che allora nella semplicità e nella povertà si ritroverà più fresco lo slancio del Vangelo. Io sottolineerei questa lettura che fa Severino. Qui è un tentativo, no, di entrare a leggere i segni del tempi in cui ci ha detto il Concilio, leggete i segni dei tempi, è Dio che ci parla, sono profezia quei segni per la Chiesa in particolare. E poi questa freschezza del Vangelo che sembra proprio quello che caratterizza questo sognare, ad esempio, di Papa Francesco. Ma io riporto questa citazione di Severino Dianic proprio per togliere dall'isolamento il Papa Francesco, che non è vero, non ha inventato nulla, sta rilanciando, per fortuna a quel livello lì, qualcosa che ci sta succedendo, che abbiamo coltivato anche noi, che abbiamo cercato di che stiamo cercando, che c'è nelle profondità. Io ho visto quelle persone che vi dicevo prima, che come prima reazione ti dicono siamo piccoli, eccetera. Con un po' di tranquillità, prendendo in mano la pagina del Vangelo che abbiamo letto all'inizio, e che non è solo preghiera il Vangelo, non è solo recitare la preghiera degli inizi, no, il Vangelo insomma tocca tutte le dinamiche della Chiesa, la liturgia, ma anche l'annuncio e la carità, è sempre il Vangelo, tutto è evangelizzazione, tutto è radicalmente Vangelo, dovrebbe diventare o dovrebbe sgorgare come da una fonte fresca. Ecco, se io prendo in mano il Vangelo e metto il Vangelo non appiccicato, ma tento di intrecciarlo con quelle cose lì, si fa un processo, un po' di revisione di quella lettura superficiale e si riprende allora un'altra visione più evangelica. Ecco, questa operazione penso che la dobbiamo fare come Chiesa. Penso che quelle parole discernimento che poi riprenderemo, terra a terra voglia dire questo. Ecco. Allora, i segni li vediamo, dice qui, nell'invenzione di nuove forme per l'evangelizzazione adatte alla nostra gente, nell'incipiente cura dei catecumeni nelle chiese locali, nella crescita del numero di adulti che chiedono il battesimo. Queste cose qui, se le facciamo come pratiche burocratiche, non ci dicono niente, mica sono segni. E invece sono appunto quei segni dei tempi e sono il Vangelo stesso che oggi, come sempre, il Vangelo non è quello scritto allora, è quello che nell'oggi parla, come dice Gesù, oggi questa parola si è adempiuta qui, dinanzi a voi. Allora, in questo senso, la spoliazione a cui la Chiesa in futuro sarà esposta per il calo numerico dei fedeli, è buona cosa, insomma. La perdita di influenza sulla società, cosa forse la più provvidenziale. E questo è proprio il problema italiano. La riduzione delle sue proprietà e dei suoi mezzi di azione, che ci hanno resi tutti un tremendo infarto, dovrebbe portare con sé un solo rammarico. Ecco, bellissimo, vedete? Quale rammarico? Ma siamo preoccupati di perdere numero, di non avere più quelle vie preferenziali, quei diritti che avevamo, quanto rivendicazione di diritti e di privilegi è stato anche questo tempo, ma senza anche che, forse con buona intenzione, ma anche sulle buone intenzioni bisogna fare un po' un'operazione, un po' di discernimento. Allora, un solo rammarico, quello per gli uomini e donne che perdono la fede, perché? Perché li amiamo. Ecco, il problema della Chiesa è quella che non riesce ad amare. Cioè, il problema mio, di ciascuno di noi, è questo essenzialmente, alla fin fine. Perché li amiamo e se non godono della bellezza della fede ce ne dispiace moltissimo. Ma ci dispiace perché loro non hanno scoperto la freschezza, la novità del Vangelo, o ci dispiace di più perché non siamo più in tanti e perché le nostre chiese che abbiamo fatto così grandi non possono più essere riempite. E questo è un problema reale oggi su cui parlarsi. Ecco, poi va avanti il nostro amico e dice: per il resto tutto può essere visto come un'azione provvidenziale del Signore che vuole la sua Chiesa umile e povera. Vedete, Papa Francesco sta proprio, c'è un segno in questo convergere di appelli e di lettura dei segni dei tempi che va in questo senso qui, che dovrebbe un attimino muoverci, scuoterci. Ma è anche la gente che incontriamo che ce lo dice, anche nei centri di ascolto. Semplicemente venire in un centro di ascolto, ci stanno dicendo queste cose qui. Ecco. Per il resto, in maggiore povertà e con più sincera umiltà recupereremo una più ampia libertà. Anche questo punto io sottolineerei molto, perché la libertà è la condizione per essere nella fede. Il Concilio Vaticano II è arrivato a quel punto lì, della libertà. Niente più inculcare, è il problema anche di tante nostre prassi e di tutto un impianto anche nostro di Chiesa, sia nella trasmissione della fede e sia anche in quella che veniva chiamata la pratica, la liturgia, quando è ridotta a pratica. Una più ampia libertà, perché solo nella libertà io resto sorpreso della grazia di Dio. Avete visto il matrimonio cosa è successo? Mica era libero il matrimonio, cioè sì, dicevamo noi che doveva essere il consenso, doveva essere libero, ma ci si doveva sposare così. E senza accorgerci sono prevalse le esigenze giuridiche, culturali, sociologiche sulla sorpresa e l'incanto della grazia, del dono di Dio. Infatti non sapevamo neanche più cosa fosse il matrimonio come sacramento. Oggi, con un po' di spogliazione, con una Chiesa che si ritrova a fare i conti con meno strutturazione in quel senso lì, meno che vengono per forza di cose a sposarsi, con qualcuno di più che viene perché è motivato, e ci ritroviamo che c'è un contesto di libertà che ci permette di lasciarci sorprendere dalla grazia, dal dono gratuito di Dio. Questo è il sacramento, tutti i sacramenti sono così. Ecco, per dire come oggi le nostre comunità stanno vivendo un passaggio, come diceva anche Papa Francesco lì a Firenze, non è semplicemente cambiare qualcosa, è proprio un cambiamento profondo. Ecco, questa consapevolezza è interessante e ci carica molto e ci chiede di metterci di nuovo ancora insieme. Ma dove vado a cercare io le ragioni di quello che ci sta succedendo? Stiamo tranquilli, quello che ci sta succedendo è ben preparato. È preparato non semplicemente perché dall'esterno ci hanno tolto qualcosa o perché non siamo più decisivi e importanti. No, no, è un cammino, dobbiamo leggerlo questo cammino di Chiesa in profondità. Al numero 3 io vi cito la partenza del Vaticano II. Prendo il discorso di apertura di Giovanni XXIII. Sentite con che lucidità nel 62, 62, quindi 50 anni, no, quanti sono? 60? Tra i 50 e i 60 anni fa. E Papa Giovanni XXIII dice, per carità, ecco, l'insegnamento è tutto, ce l'abbiamo, è fin troppo completo l'insegnamento, cosa ne facciamo addirittura? È tutto, non preoccupiamoci dell'insegnamento, c'è tutto. Dice, lo spirito cristiano, cattolico e apostolico del mondo intero attende un balzo innanzi. Ecco la grande prospettiva. Capite che stiamo realizzandolo questo balzo innanzi, verso una penetrazione dottrinale, una formazione delle coscienze. Sentite dove sposta lui l'attenzione, sulla formazione delle coscienze. Don Marino prima richiamava, no, questo intento di fondo pedagogico, di formazione delle coscienze, perché è l'ultima istanza che sceglierà. È necessario che questa dottrina certa e immutabile, che deve essere fedelmente rispettata, sentite, sia approfondita e presentata in modo che risponda alle esigenze del nostro tempo. Noi abbiamo reso tutto eterno, e invece no, tutto è dinamico, tutto è storia, tutto. E poi fa quella distinzione importantissima impariamo, dice, a distinguere che c'è una forma attraverso la quale si esprimono, si veicolano delle profondità, dei contenuti. Teniamo conto che sempre c'è questo gioco qui, per cui guardiamo anche alla forma, impariamo alle forme, intanto per relativizzarle e anche per elaborarne di nuove. Questo ha detto Papa Giovanni nel 62, aprendo il Concilio, chiedendo che il Concilio fosse per la Chiesa un balzo innanzi. Ma ve lo riporto qui perché Papa Francesco non dice niente di nuovo, lo ritroviamo su qui. Vi riporto alla fine anche un po' più avanti quello che in quel discorso ha molto colpito, quando Papa Giovanni dice: basta profeti di sventura, per carità, smettiamola, la profezia non è lettura delle sventure. E poi dice: la sposa di Cristo preferisse usare la medicina della misericordia piuttosto che della severità. Stiamo tranquilli che la misericordia di Papa Francesco, ecco, ma è bellissimo ritrovare questo filo rosso, perché allora comprendiamo che cosa vuol dire, no? Nella Chiesa, che in ogni piccola comunità, cioè in ogni tempo, in ogni luogo dove due o tre sono riuniti nel mio nome, c'è qualcosa che ci collega, c'è una Chiesa, una Santa Cattolica Apostolica, che non è scontata, che deve ogni volta metterci con il Vangelo in mano, dentro la vita, dentro i fatti dell'oggi, lì a ritrovarlo, questo filo rosso. Io penso che questo è importante, è decisivo per tutto quello che facciamo a livello sia di annuncio, catechesi, di liturgia e di carità. E quello che è il punto 4, adesso cerco di andare un po' più veloce, è quello che il punto 4 mi pare ci ha lasciato un po' come impegno per noi oggi dal Concilio stesso. Un Concilio che lo comprendiamo anche da quello che è successo con il Sinodo della Famiglia, perché Papa Francesco, che non ha partecipato al Concilio, ha inteso mettere in atto una dinamica tipicamente conciliare, un modo di essere Chiesa, che è stato il Concilio. Guardato al futuro, il Concilio diceva: adesso diventiamo davvero pastorali. E se vogliamo l'interpretazione che ci dà anche questo grande autore che ha lavorato sul Concilio, mi pare ci dia una chiave di lettura per dire che come dobbiamo oggi noi continuare il nostro sogno di Chiesa, e che non sia solo un sogno ma anche una rappresentazione, una visione che ho dentro di me di Chiesa, che mi sta condizionando, perché le rappresentazioni che ho dentro di me non sono staccate dalle parole che dico, dagli affetti, dai legami che costruisco e dalle cose che faccio e dal programma che faccio anche per questo o quell'altro percorso. E allora ogni tanto occorre aiutarsi a dirsela questa rappresentazione di Chiesa, e se sta andando verso un sogno di Chiesa che è alimentato da tutto questo cammino, questo percorso. Il Concilio Vaticano II ci sta impegnando anche oggi in quello che fu l'intento suo fondamentale, non dottrinale, non a ripetere la dottrina. Papa Francesco sta dicendoci: no, ma non basta, non serve, la Moris Laetitia è tutta lì. Se noi andiamo con la dottrina nelle famiglie, prendiamo le distanze dalla realtà e dalle famiglie. Io ci vado dalla situazione reale e vado cominciando un cammino. Ecco. E infatti, ecco, mi pare che questa è la chiave di lettura, come leggere oggi anche quello che sta succedendo nelle nostre comunità cristiane. Quello che oggi ci si può aspettare dal Vaticano II e quello che si può ascoltare il cuore stesso dell'opera conciliare è rappresentato dall'appello pastorale. Fu un impegno, che una responsabilità che il concilio ha voluto attivare: far accedere gli uomini e le donne del nostro tempo alla sorgente della vita. È quel balzo innanzi per cui anche Giovanni XXIII diceva: non è questione di ribadire o di allargare le dottrine, ma è questione di renderle aggiornate all'oggi, che incontrino gli uomini e le donne di oggi. Io lo sottolineo questo perché ci dà la possibilità di anche capire il senso del cammino che stiamo facendo e che ha fatto la Chiesa in Italia. E lo vedremo subito. E quell'ultima citazione di quel punto quarto è interessante perché dice come il Concilio poteva aver pensato, immaginato questa consegna pastorale, no? Questa chiamata ad essere più pastorali, meno dottrinali, meno etici, meno ossessionati da certe cose, più pastorali. Dice il Concilio lo ha fatto praticando un ascolto che qui chiama complesso. Io non penso che ci siamo allenati finora a questo. Grazie dei centri di ascolto, che sono una grande provocazione a ciò, però non è il metodo ordinario della nostra pastorale. Io non lo vedo ancora. Il Concilio ha praticato un ascolto complesso, certo, perché complesso? Perché prende le mosse, dice qui, da una maniera evangelica e quindi collegiale, per giungere ad un ascolto e ad un ascolto fraterno con tutti. Ma se fossi io individuo ad ascoltare, non ascolto secondo il metodo del Concilio e secondo anche il metodo che il Papa ha voluto, con un po' di fatica, anche affidare a questi due, a questo percorso sinodale, addirittura aprendo il sinodo e coinvolgendo in un modo un po' maldestro all'inizio un po' tutti, un ascolto complesso, fraterno con tutti, maniera che non può essere assolutamente imposta da una regola, ma che dipende ultimamente da una conversione non programmabile di tutti i partecipanti. E questo deve diventare spiritualità, cammino di conversione della Chiesa. Non è che debba fare un'altra spiritualità. Questa è la spiritualità, questa è la Chiesa sempre reformanda, questo è il cammino che ci chiede il Signore, perché lo scopo è quello di far accedere gli uomini e le donne del nostro tempo alla sorgente della vita. Se ci diciamo questo, diciamo anche che cos'è la Chiesa, senza che andiamo a... il punto 5... io lo sorvolo perché l'ho già richiamato, è proprio quel pensiero che il Concilio dice: ma guarda che c'è tutta quanta la Chiesa, una santa cattolica apostolica, anche nelle piccole, povere o viventi nella dispersione comunità che si raccolgono, è presente Cristo. Entriamo allora un po' a riconoscere, tenuto conto che questo sono i caratteri di fondo della nostra pastorale, del nostro essere oggi comunità cristiane in questo contesto, in questo territorio. Rivediamo che, vediamo anche gli eventi che hanno caratterizzato le chiese in Italia. Io prendo il 96 e Palermo, prima del convegno di Palermo, sì, c'è stato il convegno su evangelizzazione e promozione, è stata una partenza, è stato un tentativo comunque che comprendiamo dentro queste sottolineature che abbiamo appena fatto. Questo di Palermo parla così ed elabora, tenta di elaborare un metodo di discernimento comunitario che è semplicemente dare uno strumento per rispondere all'appello del Concilio, quell'appello pastorale, per fare un balzo innanzi, per, uso l'espressione di Papa Giovanni XXIII, la Chiesa preferisce, non so se preferisca, la medicina della misericordia a quella della severità. O diciamolo nella forma con cui ce lo sta dicendo Papa Francesco, cito loro perché sono i testi che più conosciamo, ma potremmo, siamo noi stessi che diciamo queste cose. Questa Chiesa italiana inquieta, eccetera, non perfetta e via di questo passo qui. Bene, interessante, il convegno di Palermo ha animato tantissimi che hanno partecipato, forse anche le diocesi attorno agli anni 90, poi c'era stata tutta la progettazione pastorale, mettiamo tra virgolette, attorno evangelizzazione e carità. Sono cose interessanti che si possono tutte andare a rivedere, ma sono queste secondo me le chiavi di lettura per capirle, per comprenderle, per vederle in un filo rosso, in unitarietà. A Palermo, raccomandato fortemente il discernimento comunitario. Non si può, insomma, mettersi come comunità cristiane a svolgere il compito formativo che hanno e quindi trasmettere la fede, educare la carità, no? Vivere l'Eucaristia, entrare, vivere, accogliere, predisporsi ad accogliere il dono dei sacramenti, se non facciamo, se non attiviamo un discernimento comunitario. E si era tentati di dire anche quali elementi lo caratterizzano: docilità allo spirito e umile ricerca della volontà di Dio. Lo leggo perché queste cose che io ho cercato di dire sono ripetute all'inverosimile, non una parola avulsa, una parola dentro, i fatti, lettura dei segni dei tempi, un balzo innanzi per far accedere, perché la Chiesa cambi, vada incontro, vada in uscita, raggiunga le periferie, ma gli elementi eccoli di questo discernimento: umile ricerca della volontà di Dio, ascolto fedele della parola, interpretazione dei segni alla luce del Vangelo, valorizzazione dei carismi nel dialogo fraterno. Sempre tornano queste dinamiche: creatività spirituale, missionaria, culturale e sociale. Poi obbedienza ai padri, che non c'è solo obbedienza. Una volta si diceva la Chiesa, cos'è la Chiesa? Sei iscritto nel registro dei battesimi, obbedisci ai pastori. Capite come si diceva la Chiesa in quella società perfetta? Erano solo condizioni giuridiche. E qui pian piano vediamo che essere nella Chiesa vuol dire anche scegliere di esserlo. Conta la mia libertà, la mia domanda, il mio andare. E quindi creatività spirituale, eccetera. Così inteso, il discernimento comunitario diventa una scuola di vita cristiana. Non facciamo corsi da un'altra parte per essere cristiani. Il discernimento comunitario è una grande formazione. Scuola di vita cristiana, via per sviluppare l'amore reciproco, la corresponsabilità, l'inserimento nel mondo a partire dal proprio territorio. Compare questa nuova categoria, il territorio. Prima si parlava di mondo, di storia, adesso diventiamo molto coi piedi per terra. Territorio. Edifica la Chiesa come comunità di fratelli e di sorelle, di pari dignità, doni e compiti diversi, plasmandone una figura di Chiesa che, senza deviare in impropri democraticismi e sociologismi, abbiamo corso anche questi rischi, sono inevitabili per carità, risulta credibile nell'odierna società democratica. La credibilità è un'interessante attenzione da avere, perché se non diventiamo credibili non possiamo comunicare. E quindi che Vangelo è? Che Vangelo è? In comunicare il Vangelo in un mondo che cambia non so ispirati da quale spirito, i vescovi allora dicevano: ma solo in un rapporto di fiducia e fraterno, di dialogo, sarà possibile ancora annunciare il Vangelo. E invece noi pensavamo che andasse lanciato da sopra come un fulmine. Ecco, insomma, tanto per esagerare un po' le cose. Qui dicevo, punto 7, comincia quella consapevolezza dello stretto legame con il territorio, e questo ci ha permesso di rimettere in discussione la realtà ecclesiale più capillare, le parrocchie, che erano concepite come, come dire, padrone di una realtà, gestivano tutto, erano pro loco, erano, governavano penso anche la parte civile. Ecco, pian piano c'è una crisi di rappresentazione della parrocchia. I vescovi insistono a dire: ma ha ancora futuro la parrocchia? Ma se ha futuro, ecco, qui la dovremmo leggere alla luce di queste cose che abbiamo evidenziato. E qui è interessante che in quel bel documento del 2004, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, presuppone tutto il cammino precedente, e presuppone una fatica che ancora stiamo portando. Dice: stretto legame con il territorio, come risposta alle esigenze della sua ramificazione, e per fortuna le parrocchie possono essere questo. Guai se non consideriamo che una prima attenzione è di rapporto con le parrocchie. Grazie a tale legame ha potuto mantenere quella vicinanza alla vita quotidiana della gente, la parrocchia, no? Che la qualifica rispetto ad altre realtà della Chiesa. Insomma, oggi tale legame diventa complesso. Leggiamo la complessità come una interessante situazione, condizione del legame con il territorio. Deve essere complesso, come abbiamo visto prima. Deve essere fraterno, deve essere ascolto vicendevole, reciproco. Sembra allentato perché i confini della parrocchia non racchiudono più tutte le esperienze della sua gente. Ecco, è una parrocchia che non ha più il possesso, perché la parrocchia diventa anche un punto di riferimento. Dovrebbe diventare un luogo che anche posso scegliere. Attenti, perché questo sta proprio succedendo. Ecco. Risulta moltiplicato perché la vicenda umana si gioca oggi su più territori. Era monolitico la parrocchia ed era ben governata da me parroco. Benissimo, funzionava. Era monolitica. No. Adesso è più territori la parrocchia, e dice qua non sono geografici ma antropologici. Beh, questa seconda citazione ci ricorda che pian piano stiamo prendendo la consapevolezza che quella piccola comunità povera, dislocata, insomma con poche risorse, non è un'istituzione semplicemente giuridica o geografica. Pian piano stiamo prendendo consapevolezza per questo cammino, ecco la seconda citazione, che è una comunione di persone. Qual è la specificità? Si riconoscono, sentite la delicatezza di questo, non si impongono, non si contrappongono si riconoscono nella memoria cristiana vissuta e trasmessa in quel luogo, con empatia, con simpatia, trovando il metodo del discernimento, attivando il metodo del discernimento comunitario. Ecco, qui ritroviamo un percorso di Chiesa che stiamo diventando, un sogno di Chiesa che stiamo in qualche modo attuando, e quindi ci stiamo facendo una rappresentazione, una immagine di comunità cristiana sul territorio, che porta con sé tutti questi passaggi e questi apporti. E arriviamo al convegno di Verona, perché anche se diciamo che Ma cosa ha fatto il convegno di Verona? Proprio questo lavoro che stiamo facendo noi, ci accorgiamo che è la logica del seme. Quando è che verrà fuori il fiore? Ma non quando pianto il seme. Quando avrò il frutto? Neanche quando c'è il fiore. Eppure è bello il fiore, è bello anche il germoglio ed è bellissimo anche il seme. Poi sarà buono anche il frutto e dopo bisogna ricominciare. Ecco, siamo proprio così. Questa è l'avventura della Chiesa che è in cammino e che non è venuta giù dal cielo come già fatta. No, no. E quella cosa lì sarà la consegna fatta a Dio, non la libertà di consegnare qualcosa che è stato realizzato, costruito. Bene, a Verona è stato anticipato quello che con una insistenza quasi patologica il Papa sta dicendo. Ma volete salvare le dottrine o volete salvare la dottrina della Chiesa, i principi? No, i valori non negoziabili neanche li appartengono, ce l'ha detto, no? E insomma, ci siamo giocati tutto un periodo di Chiesa sui valori non negoziabili. Ma sono le persone, siamo noi per primi. E allora dice, ci fa capire tutto il cammino che è confluito a Verona e che da lì è partito e che ancora stiamo approfondendo e capendo e sviluppando, che al centro ci va la persona con i suoi bisogni. Verona ha detto, ma non pensare soltanto alle cose che tu vuoi comunicare o dare, guarda alle dimensioni in cui si trovano le persone oggi a vivere, l'affettività, la fragilità, la trasmissione della vita, dei valori, poi la cittadinanza, il tempo libero, tutte quelle dimensioni che Verona ha fatto venire fuori, non perché sostituì, no, ma perché ricomprendiamo che la messa a fuoco va sulla persona, la pastorale guarda le persone. E oggi il Papa Francesco nell'Amoris Laetitia dice le persone, le famiglie, le situazioni reali, la fragilità, i legami spezzati, le nuove unioni, quello è il punto della Chiesa. Ecco, troviamo questo legame, questo collegamento. Qui comprendiamo perché l'appello alla pastorale, il balzo innanzi attraverso il discernimento comunitario deve essenzialmente essere un accompagnamento, dove anche noi ci facciamo accompagnare, dove se io accompagno, anch'io mi sposto e scopro e ricevo. Concludo con il caso Triveneto. Aquileia, alcuni di voi, Don Giovanni anche testimone, è un segno della fatica di tutto questo che abbiamo detto qua, non solo a livello nazionale, ma anche, cioè, eravamo chiese potentissime nel Triveneto. Chi è che smantella Padova, Vicenza, Verona? È proprio quello che le ha tradite. E se vogliamo, da questo fronte, il discernimento comunitario che possiamo fare su una dinamica di sinodale attivata per Aquileia 2, se voi andate a rivedere il percorso fatto di Aquileia 2, insomma, dal punto di vista del metodo era un po' più preciso di quello attivato per i due sinodi, per come ci sono arrivate le domande, quelle 60 domande che ci hanno spaventati tutti all'inizio e che erano impossibili da rispondere. Però Aquileia 2, come probabilmente anche nel bel mezzo dei due sinodi qui, abbiamo visto le resistenze, abbiamo visto il rischio di spaccarsi, e Aquileia 2 è segno, bello, interessante, che tutto questo che abbiamo un po' richiamato, evocato, per diventare Chiesa oggi, profezia oggi, Chiesa che sa accompagnare, che si lascia accompagnare, che ascolta, che è ancora coinvolta nel Vangelo di Gesù, ma non lo può essere se non dentro il vissuto, tutto il vissuto, anche sociale, tutto il vissuto di povertà, perché quello è il luogo dove il Vangelo oggi diventa, oggi questa parola si è adempiuta, dice Gesù. Ecco, Aquileia per le nostre chiese del Triveneto è segno di questa possibilità, di un sogno che resta, che c'è, e anche di una fatica oggettiva. Nel momento in cui bisognava fare sinodo, cioè mettersi insieme, facciamo fraternità vera, sono ricomparse tutte le riserve e tutte le formalità e lo smalto, di cui per usare l'immagine prima, per cui non si può, ecco. Ma vedrete che il tempo ci spoglierà ulteriormente, e allora un po' più umili, un po' più liberi, faremo più fraternità. Ecco, questa è la conclusione, insomma, questa è la pastorale. Questa è la pastorale. E lì vi ho riportato semplicemente una proposizione, una dei frutti, vedete, respiriamo, lì è ancora il sogno, ma anche concretamente l'avevano vissuto in quell'esperienza lì. Viviamo con affetto il volto di una chiesa madre. Sono le stesse immagini che ci ha rilanciato Papa Francesco dopo. E lui se le è portate da giù, e mica le ha inventate lui. Per fortuna che viene dall'Argentina, da tutta una serie di... Ecco, che ci ha generato, questa parola è la parola finale con cui adesso concludo, e continua a generarci alla fede, sentiamo profonda gratitudine nei confronti di tutti quei beni che grazie a tanta fiducia e stima, sentite, si può essere anche molto grati per il passato, anzi dobbiamo essere grati. Ci rendiamo conto però, ecco il discernimento, che nella percezione esterna ci lasciamo dire, ascoltiamo, un ascolto fraterno. A causa di tutti questi beni la Chiesa viene percepita distante, ricca, chiusa, con tanti privilegi. Aquileia, se lo ricorda bene Don Giovanni, nella preparazione questo discorso è stato proprio anche scientifico. La Chiesa è nemica di Dio. Questo veniva fuori. La gente oggi riesce ad immaginarsi un Dio buono, ma si trova una Chiesa severa e barriera. Questo era il frutto anche di una lettura dei tempi alcuni anni fa, e che forse è un retaggio ancora presente. E faceva notare anche chi ha elaborato questi dati, vedete cos'è successo. Quando l'idea di Dio era un'idea alta e lo si percepiva come giudice, la Chiesa era mediatrice, era madre, era buona, faceva da... come si fa in una famiglia. Qua Dio è diventato buono e la Chiesa ha assunto il ruolo, quello contrario, insomma, quello che prima aveva. È curiosa sta lettura qui, ce la fanno dall'esterno, noi non ci saremmo arrivati, eravamo convinti. Ecco, come è interessante, insomma, tutto il percorso. E chiudo dicendo, ma probabilmente se abbiamo adesso 5 minuti, questo forse è il lavoro un po' più futuro, che mi piace finire con quel punto 10 dove si può lavorare adesso concretamente, se accogliamo, accettiamo che ogni piccola comunità è tutta la Chiesa, ma non è se non per questo che abbiamo visto. Dentro un vissuto, un territorio, una storia, con quelle persone, una Chiesa che può umilmente mettersi nel lavoro di un discernimento comunitario, lasciandosi anche interrogare e dire. Allora, come ci ha detto Fratel Paolo della comunità dei monaci di Tiberina, era un po' un annuncio di questa tremenda situazione in cui ci troviamo a gestire noi adesso. Che cosa resterà della Chiesa in Algeria fra qualche mese, della sua visibilità, delle sue strutture, delle persone che la compongono? Sentite anche con il riserbo, la delicatezza, con tutta probabilità. Dovremmo imparare anche noi non a dire è, ma con tutta probabilità, forse, se, è un linguaggio più evangelico, insomma, è con tutta probabilità ben poco. Ma credo che il Vangelo è seminato e che il grano germoglierà. Lo Spirito lavora nel profondo del cuore degli uomini. Continuiamo. Vedete cosa saranno quelle piccole comunità che a prima vista o la sensazione che abbiamo di vivere in un contesto che ci ha ridimensionati e che non ci ritiene più importanti, forse neanche più degni di parola. Continuiamo ad essere disponibili perché possa agire in noi per mezzo della preghiera e la presenza amabile di tutti i nostri fratelli. Perché lo Spirito continui, è una anche percezione nuova dello Spirito. Ma oggi possiamo fare una battuta, ma noi non parlavamo più dello Spirito Santo quando eravamo certi che eravamo la Chiesa società perfetta. Non esisteva più lo Spirito Santo, proprio non esisteva. Noi potevamo andare avanti senza lo Spirito Santo, siamo un caso unico nella storia della salvezza. Beh, per fortuna lui anche nel nostro silenzio, nella nostra percezione ci ha lavorati, ecco, questo ci dà fiducia, insomma, ecco. E io vi ripropongo quello che ha detto il Papa il 9 maggio, perché sul caso italiano, e questo dobbiamo concretizzarlo nel piccolo del nostro essere Chiesa, sia che operiamo alla Caritas, sia che siamo di qua, di là, sia che siamo nella parrocchia, sia che lavoriamo a livello diocesano. Papa Francesco, nell'intervista alle Croix del 9 maggio, dice, penso che abbia ferito più di qualcuno, lo sappiamo, gli hanno chiesto, ma hanno detto delle radici cristiane dell'Europa. Sentite la risposta intelligente e strategica. È una chiave di lettura per come dobbiamo porci. Non rivendichiamo che tutto è radice cristiana. Non è più il tempo di farlo sto lavoro qua. Ci diamo la zappa ai piedi. Papa Francesco risponde, bisogna parlare di radici al plurale, perché ce ne sono tante. In tal senso, quando sento parlare delle radici cristiane dell'Europa, a volte temo il tono, che può essere trionfalistico o vendicativo. Questo era il nostro modo di essere Chiesa, comunque. E c'è un po' noi questo. Allora diventa colonialismo. Lui da giù ce lo poteva dire, insomma, venendo da lontano. E poi giustifica Giovanni Paolo II. È bella, è una fraternità che emerge. Giovanni Paolo II veniva dalla Polonia, capiamo. Si capisce. E bisogna che ci parliamo per capirci. Questo comprende anche il discernimento comunitario. Vedete che è interessante essere Chiesa oggi. Giovanni Paolo II ne parlava con un tono tranquillo. Non so cosa volesse dire, però tu senti la delicatezza di Francesco. Continuiamo ad essere disponibili perché possa... No, scusate. L'Europa sì, ha radici cristiane, però sono al plurale, sono anche musulmane. C'è di tutto, c'è tutta la cultura che ci ha preceduto. Sono radici, perché non sono radici? Il cristianesimo ha il dovere di annaffiarle, ma in uno spirito di servizio come la lavanda dei piedi. Ecco, questa metafora di Papa Francesco, io sento che è la metafora che più ci viene data come consegna. Essere una Chiesa che ha il coraggio di quel Giovedì Santo, della lavanda dei piedi. Noi non siamo a riempirci di tante cose oggi, neanche a fare tutto quello che volevamo fare, perché è delirio di onnipotenza. Dobbiamo passare per la lavanda dei piedi. E io penso che qui siamo proprio anche per il particolare servizio che siamo chiamati, siete chiamati anche come sul fronte più esposto della carità delle comunità cristiane, è qui sì, qui c'è il nostro, questo è il balzo innanzi, questo è il pastorale, qui riusciremo ad accompagnare davvero le persone, qui guarderemo alla centralità della persona, entreremo nel suo vissuto. Questa metafora va proprio pensata tanto. È la nostra conversione. Il Papa ce l'ha data. Saremo una Chiesa inquieta, dunque, però libera, povera, eccetera, e via di questo passo. Io mi fermo perché le altre cose, va bene, casomai come battuta. Vi chiedo scusa se ho arato un po'.